Il 23 giugno 1288, Folco Portinari, il padre della Beatrice cantata da Dante, dona alla città di Firenze il terreno sul quale sorgerà l'ospedale di Santa Maria Nuova. È la prima struttura di questo genere in Europa, all'inizio con 6, poi con 12 posti letto e poi destinato a uno sviluppo sempre più importante. In 728 anni l'ospedale non ha mai smesso di funzionare, passando attraverso varie trasformazioni nel corso dei secoli. Donatella Lippi, che insegna storia della medicina al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università di Firenze, ci racconta la storia di Santa Maria Nuova.
Questo ospedale nasce ufficialmente nel 1288 grazie a Folco di Ricovero Portinari, il padre della Beatrice di Dante, il quale acquista delle case e degli immobili in una zona che in quel periodo, quindi nella seconda metà del 200, era oggetto di grande lottizzazione. Stavano per essere abbattute le mura cittadine e c'era un momento di grande espansione urbanistica. Folco Portinari decide di acquistare delle case, perché dobbiamo immaginarci questo ospedale crescere con il passare del tempo, ma nasce come una piccola disponibilità di ambienti, e sicuramente approfitta di questo movimento della città per assecondare quello che era stato un desiderio, l'auspicio della governante della sua famiglia, Monna Tessa, che aveva contribuito a mantenere vivo all'interno della famiglia Portinari, quindi sia in Folco sia nella figlia Beatrice, questo senso di grande spiritualità. Questo va detto perché non ci sono medici nel momento in cui nasce Santa Maria Nuova. Ci sono delle persone animate da un grande spirito di solidarietà in un momento storico che vedeva una grande parte della popolazione in difficoltà. Questa città che si sta avviando verso questa fase, il capitalismo precoce che avrebbe portato verso il Rinascimento, la società vedeva questa grande frattura, questa grande forbice tra ricchi e poveri. Ecco, in questo clima Folco Portinari, banchiere, uomo facoltoso, dedica parte delle sue sostanze alla solidarietà, all'amore per il prossimo. E questo è importante perché anche in seguito Folco Portinari lascia i suoi beni alla Chiesa, ai religiosi, perché c'è sempre questo afflato mistico nella sua opera. Monna Tessa, moglie di Turi il Bastaio, decide di dedicare, visto che ormai non c'era più questo grande bisogno di lei nella famiglia Portinari, dedicare la sua vita al servizio delle persone che sarebbero state accolte in Santa Maria Nuova, e fonda quello che diventerà l'Ordine delle Oblate Ospedaliere, che soltanto in anni molto recenti diventeranno un ordine religioso, tanto che all'inizio, quando usavano portare il velo, vennero anche redarguite, perché non avendo preso i voti non erano tenute a coprirsi il capo e a comportarsi come religiose vere e proprie. Quindi in questa zona, che era la zona di Cafagium, si dedicano queste stanze all'accoglienza degli infermi, poi vedremo in che accezione infermi, e la struttura viene dedicata a Santa Maria Nuova per distinguerla da Santa Maria in Campo, che era la titolazione di tutta la zona, di tutto il complesso. Quindi nasce questo ospedale e dà come simbolo la stampella, e questa è veramente una sorta di bandiera per la medicina e l'assistenza di questo periodo, perché la stampella serve per essere forti, per essere solidi, laddove Santa Maria Nuova viene dedicata agli infermi. Infermo letteralmente vuol dire infirmus, instabile, debole, ma debole non soltanto nei confronti della malattia, nei confronti della società, nei confronti dell'ecosistema, nei confronti di tutto ciò che circonda l'uomo del Medioevo. Quindi non è soltanto debole nei confronti della malattia, ma debole nei confronti di tutto ciò che l'avrebbe sopraffatto nel corso della vita, e non solo.
Quale medicina, quali cure si praticavano a Santa Maria Nuova all'epoca di Dante?
Intanto si dava da mangiare. Il cibo era la prima medicina, non a caso quella che oggi si chiama Via Bufalini, una delle strade adiacenti all'ospedale, si chiamava Via delle Pappe. perché in questo concetto di infermi ci rientravano anche le persone affamate, povere, bisognose, quelle che oggi sono gli homeless, i senza tetto, e quindi già dare un tetto appunto e offrire del cibo poteva garantire la sopravvivenza. Quanto alla cura, più tardi in Santa Maria Nuova ci sarà anche nel 400 un giardino officinale che costituiva il serbatoio, il vivaio delle piante da utilizzare poi nella farmacopea. Erano le terapie della tradizione, quindi quelle che venivano dal mondo classico e che poi erano arrivate, mediate anche dagli arabi all'occidente medievale. Quindi c'è una distinzione molto sottile tra ciò che è cibo, cioè tra ciò che è alimento e ciò che è medicamento, perché tante sostanze che erano usate in cucina avevano anche degli effetti interessanti sulla fisiologia dell'uomo e quindi venivano utilizzate nelle prescrizioni farmaceutiche. E nasce proprio in Santa Maria Nuova, più tardi, il primo, diciamo, prontuario farmaceutico, il ricettario fiorentino, con l'imprimatur granducale, che regolamentava la quantità, diremmo oggi, dei principi attivi, delle sostanze da inserire nei vari medicamenti, in modo tale che tutte le spezierie del Granducato potessero adeguarsi a un modello di sicurezza, diremmo oggi, di qualità nella preparazione dei farmaci e di oculatezza nella somministrazione.
Cosa succede dopo il Medioevo? Si possono individuare dei momenti, delle tappe fondamentali nella storia di questo ospedale che è arrivato fino ai giorni nostri?
Sì, ovviamente sono tappe, anche se vogliamo, soggettive. Io ricordo quelle che per me sono particolarmente importanti. Intanto la costruzione verso il 1325 della corsia delle donne. Prima nasce soltanto per gli uomini, la corsia delle donne era dall'altra parte della piazza per evitare appunto promiscuità. Un'altra data importante è la visita di Martino V, di Papa Martino V nel 1419, che dà l'avvio a un momento di grande espansione dell'ospedale, sia la costruzione del chiostro delle medicherie e a tante commissioni artistiche che poi appunto rimangono nel patrimonio museale dell'ospedale. In questo periodo Santa Maria Nuova diventa il grande ospedale, quello che doveva servire come biglietto di presentazione anche del potere centrale del governo nei confronti del resto del mondo. E infatti quando nel 1511 Martin Lutero viene ricoverato a Santa Maria Nuova si parla di lenzuola di seta e stoviglie di porcellana, forse perché lui venne ricoverato nel quartiere dei religiosi, quindi aveva un trattamento di favore, però sta di fatto che la voce di Martin Lutero arriva talmente lontano che cominciano a richiedere gli altri stati d'Europa il regolamento, gli statuti di Santa Maria Nuova per poter costruire un ospedale così efficiente anche altrove. E uno degli esempi di ospedali ispirati a Santa Maria Nuova è il Savoy Hospital di Londra, che venne costruito lungo la riva del Tamigi, sempre quindi in una zona facilmente accessibile alla struttura. Ma la cosa che dà da pensare è che mentre nel mondo nostro, in Italia, nella penisola, queste strutture nascono per una generica accoglienza e poi diventano ospedali, quindi nascono, usando una terminologia impropria, ma nascono come hotel, poi diventano ospedali, a Londra è successo l'opposto, perché il Savoy è nato come ospedale e adesso è diventato un hotel. Quindi è un percorso questo da approfondire. Sempre in questo periodo si assiste allo sviluppo, perché c'è sempre stato un insegnamento all'interno dell'ospedale, ma si struttura la scuola di chirurgia, perché Firenze non aveva l'università, cioè l'aveva avuta, aveva avuto lo studium era stato soppresso proprio dal magnifico Lorenzo de' Medici, perché studenti hanno problemi di stanze, fanno baccano la notte, si ubriacano, quindi aveva spostato lo studio a Pisa. A Firenze era rimasto l'insegnamento della scuola di chirurgia, che aveva sede in Santa Maria Nuova e dove nel corso del tempo, perché arriva fino al 1859 con la riforma Casati, con varie vicende si susseguono dei nomi altissimi della chirurgia e della medicina fiorentina, tanto per dirne uno, Vincenzo Chiarugi, cui si deve alla fine del 1700 la fondazione della psichiatria come un ramo vero e proprio della medicina, in quanto prima i malati di mente, i folli, gli strambi venivano o imprigionati o messi in delle strutture, segregati in delle apposite strutture. Con il 1688 l'ospedalingo Mariani qui in Santa Maria Nuova crea una pazzeria, si chiamava così, cioè un reparto dove stavano soltanto gli alienati. Vincenzo Chierugi, quindi siamo nel momento della grande riforma illuminista, della filantropia, dell'attenzione anche alle categorie più disagiate dei cittadini, dimostra e sostiene che la pazzia non è un segno della punizione divina, ma è una malattia vera e propria. Contemporaneamente Pinel lo stava facendo a Parigi, quindi abbiamo Santa Maria Nuova e la Salpêtrière che sono sullo stesso piano, ma da una parte la Francia della Rivoluzione, da una parte il Granduca Illuminato in Toscana. Poi un altro nome fondamentale è Antonio Cocchi, che è stato un grande medico, non soltanto antiquario granducale, dette Sesto, come si diceva allora, alla Biblioteca Magliabecchiana, sarebbe diventata la Nazionale, sistemò le collezioni granducali, quindi un medico che era anche un umanista e che redasse una relazione su Santa Maria Nuova in cui individuava quelli che erano gli sperperi, gli abusi, veramente una piccola inchiesta a mani pulite nella Firenze degli inizi del Settecento, e un invito anche a rivedere tutta la normativa all'interno dell'ospedale, dice Cocchi, per i malati che sono i veri destinatari e usufruttuari di Santa Maria Nuova. Sempre all'interno della scuola di chirurgia mi piace ricordare altri due nomi ai quali sono molto affezionata. Uno è Ferdinando Zannetti, un chirurgo ma soprattutto un uomo di uno spessore umano e di un orgoglio straordinario, perché Zannetti aveva partecipato alle guerre di indipendenza, aveva condotto il battaglione degli studenti di Pisa, perché ovviamente la scuola di chirurgia poi arrivò un momento in cui dipendeva dall'università di Pisa, quindi conduce gli studenti e i suoi colleghi, raccoglie la bandiera italiana a Via Dana, arriva a Curtatone a Montanara, torna indietro ovviamente sconfitto, però quando il Granduca, che era stato rimesso sul trono, lo vuole insignire di un'onorificenza, lo Zannetti la rifiuta, perché lui aveva combattuto a favore dell'indipendenza. E quando il generale Delogé gli disse: ma Zannetti, ma che cosa hai fatto, perché si era rovinato la carriera in maniera irreversibile, Zannetti rispose: quello che avresti dovuto fare anche te. Venne allontanato dall'insegnamento per tanti anni, alla fine venne riabilitato nel 59, però gli venne assegnato un altro insegnamento. Chi prese il suo posto? Prese il suo posto Filippo Pacini. Ricordiamo Filippo Pacini perché è stato il fondatore dell'istologia, quindi dell'anatomia microscopica, che invece in un ambiente fortemente influenzato dalla Chiesa stentava a decollare, ed è stato il primo che ha individuato il vibrione del colera analizzando le feci dei morti di colera qui all'ospedale di Santa Maria Nuova, perché lui si accorse che morivano per prime le lavandaie, perché erano coloro che lavavano i panni di chi moriva di colera, e quindi analizzando le feci, le deiezioni di questi malati deceduti, si accorse che c'erano questi patogeni estremamente vivaci, tanto che li chiamò vibrioni, però appunto la sua scoperta non ebbe la risonanza che si sarebbe meritata. Infatti il vibrione del colera venne riscoperto 30 anni dopo da Koch e ebbe una fama mondiale. Ma il povero Zannetti, privato dell'insegnamento, è stato quello che ha salvato Garibaldi dall'amputazione della gamba, perché estrasse dalla ferita di Garibaldi il proiettile che in mancanza di raggi X non si riusciva a individuare.
E proprio lungo questa vita plurisecolare l'ospedale si arricchisce di numerosissimi lasciti e donazioni di opere d'arte. Ancora oggi conserva oltre 700 opere tra dipinti, affreschi, sculture, arredi di grande valore, testimonianza del passaggio di alcuni dei più grandi artisti di tutti i tempi. Per non parlare dell'architettura e degli affreschi nel loggiato che contribuiscono a farne un edificio unico in cui funzionalità e bellezza si uniscono per restituire al paziente la salute. Da pochi mesi l'ospedale ha inaugurato un percorso museale aperto al pubblico, visitabile su prenotazione. La caratteristica di questo percorso è di trovarsi dentro l'ospedale, tra gli antichi muri, ma anche tra medici, infermieri e barelle. Ce ne parla Chiara Bartolini, segretaria della Fondazione Santa Maria Nuova.
Questa è veramente l'unicità della proposta che andiamo a fare attraverso il percorso museale, perché esistono una serie di luoghi di interesse artistico all'interno dell'ospedale Santa Maria Nuova che potevano essere solamente legati insieme, così proposti ai visitatori attraverso un percorso guidato. Questo per un duplice motivo: in primo luogo perché effettivamente in questo modo la storia di questo ospedale, la storia delle ricchezze artistiche che vi sono contenute può essere effettivamente leggibile, perché soltanto una guida che ti permette di seguire un filologico e di spiegare l'importanza che le opere hanno all'interno di questa struttura può effettivamente essere di aiuto alla comprensione per il visitatore. E il secondo motivo è appunto perché il museo è all'interno di un ospedale. Questa è una cosa incredibile, un'unicità incredibile. Immaginate che appunto all'interno dell'ospedale di Santa Maria Nuova e all'interno quindi del percorso museale che andiamo a visitare, queste due strade si intrecciano molto spesso, a partire dall'ingresso della stessa struttura, che è il luogo dove passano, immaginate, le barelle, e è il luogo dove in linea teorica i visitatori passano per vedere le opere. Quindi diciamo un doppio filo che si intreccia, che mette anche molto in difficoltà, devo dire, noi organizzatori, perché sono necessari degli accorgimenti chiaramente per permettere le visite, però al tempo stesso ci restituisce proprio il valore vero di questo luogo, che ha sempre avuto opere al suo interno e bellezza da vedere, oltre che cura da prestare ai pazienti. E in questo luogo, in questo modo, quindi si perpetua questa duplice valenza di assistenza, quindi di accoglienza verso chi viene da fuori per motivi sanitari e chi viene per ammirare effettivamente il grande patrimonio di ricchezze che vi sono contenute.
I pazienti possono visitare il percorso museale?
Il paziente in quanto tale non è in condizione di poter fare una visita, però stiamo lavorando anche a questo, nel senso che è in corso un esperimento, possiamo definirlo così, un test, per permettere ad alcune categorie di pazienti che possono essere in grado di farlo di poter fruire del percorso museale. Il test che stiamo portando avanti in questo periodo è sulle persone che sono sottoposte a dialisi, che quindi vengono, diciamo, con le loro gambe presso la struttura ad intervalli prefissati per poter fare appunto il trattamento dialisi, e che quindi in linea teorica sono in grado, quando non sono sotto trattamento, di poter anche fruire del percorso museale, naturalmente con tutti gli accorgimenti del caso.
Iniziamo il percorso museale intanto parlando di questo edificio, dell'architettura che non è più quella del 1288.
Non è più quella del 1288, anche se mantiene delle tracce, come tutti i luoghi che subiscono trasformazione. Allora, in 728 anni di vita l'ospedale si è costantemente modificato, e pensate, si è modificato sempre mantenendo la sua attività di cura, diciamo di offerta di cura, quindi tante trasformazioni che non hanno mai inficiato la qualità di cura che veniva prestata. Quindi abbiamo delle tracce trecentesche, sono per lo più elementi strutturali, diciamo, che si intravedono all'interno dell'ospedale, e poi molte tracce delle due grandi revisioni stilistiche che l'ospedale ha avuto nel corso dei secoli. La prima è avvenuta agli inizi del 1400, perché l'ospedale viene fondato, abbiamo detto, alla fine del 200 e subisce nel 300 un progressivo incremento sia come posti letto che come prestigio di struttura, con un grande boom, chiamiamolo così, che avverrà dopo la pestilenza trecentesca, celebre pestilenza della seconda metà del 300, che porterà molto denaro nelle casse dell'ospedale e molto prestigio, perché chiaramente verranno ricoverate tantissimi pazienti, tantissime persone, e di conseguenza l'ospedale potrà fare il primo salto di qualità facendo un primo restyling che avviene appunto nei primi decenni del 400. E di questo aspetto quattrocentesco abbiamo diverse testimonianze all'interno dell'ospedale Santa Maria Nuova. Una delle più belle è il chiostro delle medicherie, che è all'ingresso dell'ospedale ospedale che viene proprio costruito in quegli anni e che è già visibile nel grande affresco di Bicci di Lorenzo, che è posto in riproduzione anch'esso all'ingresso dell'ospedale. Appena si entra, è la prima cosa che si vede, questo grande affresco staccato che ci mostra come l'ospedale appariva appunto in quel periodo, all'inizio del 400. E è bellissimo perché in realtà intravediamo già nell'affresco questi elementi architettonici che poi vediamo dal vivo a pochi metri di distanza, perché il chiostro si affaccia proprio sull'ingresso principale. La seconda grande revisione stilistica invece sarà poi alla fine del Cinquecento, quando sia Bernardo Buontalenti progetterà diversi spazi dell'ospedale, sia pittori di corte, tra cui Alessandro Allori, che lavorerà molto tra l'altro proprio sulle architetture buontalentiane, affrescherà diversi luoghi di Santa Maria Nuova. E anche su questo secondo momento abbiamo grandi testimonianze, molte delle quali perfettamente leggibili fino ad oggi. La più eclatante proprio l'aspetto della facciata, che chiaramente ci mostra come l'ospedale appare adesso, con questo loggiato meraviglioso appunto progettato da Buontalenti, poi portato a termine da Giulio Parigi agli inizi del Seicento, e con queste bellissime lunette affrescate ad opera di Pomarancio, che ancora fanno bella mostra sotto il portico, restaurate tra l'altro molto di recente, per cui insomma perfettamente leggibili.
Tra le lunette affrescate, una spicca. Non è del Pomarancio, ma è attribuita al pittore Federico Zuccari, vissuto tra il 1542 e il 1609. Si trova sotto il loggiato, antistante l'ingresso dell'ospedale, e rappresenta un'annunciazione. Il fatto straordinario è che in scena, tra la Madonna e l'angelo, c'è una sedia, e su questa sedia dorme beato un gatto.
Sì, è veramente uno degli affreschi più belli che sono visibili all'interno di Santa Maria Nuova, in realtà all'esterno perché è sotto il loggiato, però è un'enorme riproduzione dell'Annunciazione che effettivamente ha, fra l'angelo e la Madonna c'è una seggiolina impagliata, proprio molto fiorentina, devo dire la verità, con questo gattino acciambellato di una delicatezza di tratto veramente, veramente unica. È un po' una particolarità perché solitamente i gatti nei dipinti antichi vengono sempre insomma realizzati sicuramente non in posizione centrale, comunque sempre un atteggiamento disturbato, gatti che scappano, che soffiano, molto spesso sono l'identificazione addirittura del demonio, quindi insomma invece in questo caso è una figura placida al centro della scena che rende perfettamente il tema dell'ambiente domestico, quindi della tranquillità. Infatti sia l'angelo che la Madonna hanno fatto volti bellissimi, ma traspare la percezione di trovarsi in un momento veramente paradisiaco. Non a caso poi tutta la scena è contornata da questo tripudio di angeli che suonano. L'impressione che se ne riceve è proprio questo contrasto fra l'ambiente domestico, la bellezza, l'intimità del momento e l'esplosione angelica tutta d'intorno.
Quali sono i momenti più significativi, più interessanti all'interno del percorso museale?
Ce ne sono molti, è anche difficile poter rendere la ricchezza del percorso, anche perché il percorso non è incentrato molto sulle opere, ma sul racconto della storia di questo luogo come ospedale più antico al mondo in attività, dove le opere sono la testimonianza del successo e delle buone cure prestate, perché sono tutto frutto di donazioni avvenute nel corso dei secoli proprio a testimoniare la fedeltà e l'affetto verso questo luogo. Quindi in un certo senso il percorso serve a raccontare sì l'arte, ma più che altro l'arte in funzione della storia, come elementi cardine del racconto che viene proposto ai visitatori. C'è il grande affresco appunto all'ingresso di cui ho fatto cenno prima, di Bicci di Lorenzo, che risale appunto al 1420 e che rappresenta come una fotografia dell'epoca, come appariva appunto l'ospedale agli inizi del 400, con questa architettura molto sobria, ma che perfettamente ci permette di leggere riferimenti attuali, l'ingresso della chiesa di Sant'Egidio, il grande altorilievo di Dello Delli in terracotta che era sopra la porta della chiesa e che viene riprodotto all'ingresso, il chiostro delle Medicherie che anch'esso leggibile all'interno dell'affresco. Un altro elemento che chiaramente viene sempre posto in evidenza nel corso delle visite è la presenza di una testimonianza artistica ed addirittura di Lorenzo Ghiberti, perché Lorenzo Ghiberti realizzò questo sportellino raffigurante Cristo Benedicente, uno sportello in bronzo dorato, appunto con la stessa tecnica delle porte del Battistero, del Paradiso, lo realizzò appunto per la chiesa di Sant'Egidio. Quindi all'interno della chiesa di Sant'Egidio è presente questo sportello in copia, chiaramente, all'interno di un'edicola marmorea, cui autore è Bernardo Rossellino, tra l'altro bellissima, che rappresenta la Trinità, e lo sportello è l'ultimo tassello della Trinità perché è Cristo, appunto. Quindi c'è Dio Padre nell'edicola, lo Spirito Santo sotto forma di colomba e lo sportello con la figura del Cristo. Nell'ospedale è presente l'originale di questo sportello, però viene esposto soltanto in momenti particolari proprio per ragioni di sicurezza, però esiste questa riproduzione molto bella che è stata fatta e che è in esposizione all'interno del percorso. La curiosità è che Ghiberti aveva proprio le officine e laboratori dall'altro lato della piazza, quindi anche questo è un elemento che ci permette di raccontare un po' come veramente era organizzata la Firenze dell'epoca, perché effettivamente probabilmente attraversava la piazza e si trovava nel luogo della committenza, insomma. E altri elementi, l'altro chiostro molto bello incluso nel percorso museale, che è il chiostro delle ossa, che corrisponde all'antico cimitero adiacente alla chiesa di Sant'Egidio, e che adesso, oltre a, diciamo, mantenere questi riferimenti quattrocenteschi proprio nella struttura, contiene questo mausoleo dedicato alla memoria del conte Angelo Gallitassi, che è stato l'ultimo grande donatore di Santa Maria Nuova. Quest'uomo nell'Ottocento, pensate, che donò la bellezza di 1.800.000 lire all'ospedale, una cifra iperbolica che ha permesso di acquistare i terreni anche sui quali sarebbe sorto poi l'ospedale di Careggi, perché ci piace sempre ricordarlo questo durante il percorso. Santa Maria Nuova è come veramente una grande mamma che ha generato molti figli, ogni figlio un ospedale fiorentino, e infatti sempre nello stesso chiostro è segnalato il punto dove è stata tolta una pietra d'angolo che è servita poi come pietra di fondazione dell'ultimo ospedale figliato da Santa Maria Nuova, che è l'ospedale Ponte Annicheri, nel 1968.
Grazie a Chiara Bartolini, segretaria della Fondazione Santa Maria Nuova, e a Donatella Lippi, storica della medicina.